L'altra volta eravamo in pochetti e ci siamo intrattenuti un po' sul, oltre che sulla questione delle regioni speciali, sui meccanismi del trasferimento delle funzioni. Siccome mi pare una cosa molto importante per riuscire a capire il sistema, oggi vorrei partire da questo. Di che cosa si tratta, per riassumere? La Costituzione indica delle etichette, queste etichette preludono a delle pagine bianche, cioè non hanno dei contenuti, e quindi vanno riempite. Bisogna che qualcuno si decida a dire che cosa sta dentro l'agricoltura, che cosa sta dentro i fieri mercati, che cosa sta dentro l'urbanistica e così via. Attraverso quale procedimento si svolge tutto questo? Il procedimento è un procedimento burocratico, ossia, forse sorprendentemente, si definiscono le competenze legislative definite dal 117, potestà legislative, partendo dal basso, cioè dalla definizione delle funzioni amministrative. Dico, è un po' curioso il procedimento, ma il procedimento è giustificato da un principio, che è il principio di parallelismo delle funzioni. È un principio molto importante che spiega lo sviluppo del diritto regionale fino alla riforma del 2001 e si basa su due norme della Costituzione di allora, norme che adesso non esistono più e, come vedremo, questo è anche un po' curioso. La prima è il 118 primo comma: spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, e cioè per le funzioni legislative. Sto leggendo il 118. Per cui dice che dove c'è funzione legislativa c'è anche funzione amministrativa. E poi il comma dopo dice: lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative. Allora, ci sono funzioni amministrative proprie, perché corrispondono a quelle attribuite dal 117 alla potestà legislative, e poi ci sono funzioni amministrative delegate, con legge. E sottolineavo la differenza cospicua per cui le funzioni amministrative proprie si cristallizzano nella Regione, sono costituzionalmente tutelate, non sono richiamabili con legge e sono difendibili di fronte alla Corte Costituzionale, mentre le funzioni amministrative delegate sono una piacevole concessione dello Stato tramite legge ordinaria e sono revocabili con legge ordinaria e non sono difendibili di fronte alla Corte Costituzionale di conseguenza. Il principio di parallelismo delle funzioni riguarda entrambi gli aspetti, cioè dice due cose: che dove c'è competenza propria legislativa c'è anche funzione amministrativa, ma dove lo Stato concede con legge funzioni delegate, su quelle funzioni le regioni non solo fanno amministrazione, ma possono fare anche legislazione. Anzi, è spesso indispensabile che facciano legislazione. Pensate per esempio che tramite il meccanismo della delega sono state attribuite alle regioni, delegate alle regioni, tutte le funzioni in materia di ambiente. Allora, se la regione deve vigilare sul rispetto dei parametri ambientali in agricoltura oppure nell'industria, ci deve mandare degli ispettori. Questi ispettori si presentano e si presentano svolgendo delle funzioni di accertamento, di vigilanza, che poi prelude delle sanzioni. A seguito la regione darà delle sanzioni. Tutto questo non può non essere retto da una legge, perché sarebbe leso il principio di legalità, il che vuol dire che oltre alla legge che conferisce e delega la funzione della regione, la regione dovrà disciplinare l'esercizio di questa funzione, perché questo vuole il principio di legalità. Vedete che questo è un discorso che tornerà poi nel 2003, scoppierà nel 2003. Allora, il principio di parallelismo fa sì che i due vasi della potestà legislativa e quello della funzione amministrativa siano osmotici, cioè abbiano un collegamento. E questo fa sì che quando lo Stato trasferisce alle regioni funzioni amministrative, finisce con riempire il flacone con sopra l'etichetta delle materie legislative. Le regioni sorgono nel 70 in forza di una legge, che è una legge fondamentale per il sistema, perché è la legge elettorale per l'avvio delle elezioni regionali, ma è anche la norma che stabilisce una delega. Vediamo qua, ce n'è. La legge di cui vi sto parlando, poi accompagnata dalle norme finanziarie, che però qui non sono riprodotte tutte, contiene anche una delega, eccolo qui, la legge finanziaria, provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni, la legge 281 del 70, che è quella che in sostanza crea le relazioni finanziarie, oggi lo chiameremo il federalismo fiscale, prevede all'articolo 17 il governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un biennio decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare simultaneamente per tutte le regioni il passaggio delle regioni e sensi bla 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 delle funzioni ad esse attribuite dell'articolo 117 e del relativo personale dipendente dello Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi. Vedete, questa è la delega in base alla quale il governo poi emana una serie di decreti delegati, uno per ogni etichetta del 117. E in questi decreti delegati trasferisce le funzioni amministrative, individua le funzioni amministrative e le trasferisce. Questa individuazione è fatta per via burocratica, nel senso che è un compito normativo assegnato al governo, che il governo spalma su diversi ministri, che a loro volta li spalmano su diverse strutture amministrative per fare una ricognizione delle funzioni trasferibili. Una volta che queste funzioni sono individuate, il decreto viene formato. Questo procedimento, vi dicevo già un po' di tempo fa, è stato ripetuto nel tempo, a blocchi. C'è stato il trasferimento del 1970, legge delega 72, decreti delegati. 1970-72, poi la seconda delega del 75 attuata nel 76 e poi la terza delega del 1997 attuata nel 98. Tre ondate. Per capire come funzionano queste tre ondate ho pensato di prendere una materia che è la più semplice di tutte, di cui vi ho già portato un po' di esempi, di fiere e mercati, e vedere come si è fatto, quali procedure si sono seguite. Il DPR 15 gennaio 72 numero 7, titolato Trasferimento delle regioni statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati e del relativo personale. Vi leggo le norme salienti in modo che capiate la logica. Articolo 1. Sono trasferite alle regioni statuto ordinario per il rispettivo territorio le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di fiere e mercati. Questo significa che il decreto poteva finire qui, solo che non ha individuato di che cosa si tratta. Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti due punti. Quel tra l'altro significa che segue un elenco esemplificativo e non esaustivo delle funzioni trasferite. Le fiere, due punti, locali, provinciali, interprovinciali, nazionali, nonché quelle internazionali che non sono organizzate da enti riconosciuti ai sensi del Regio Decreto del 34. Allora, ci sono delle fiere internazionali disciplinate nel 34 con un apposito ente, quelle non sono trasferite. Le esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali, con esclusione di quelle internazionali e universali, le esposizioni e mostre d'arte organizzate allo scopo della vendita e dell'acquisto delle opere esposte, i mercati per la compravendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici. Punto. Rimangono ferme le disposizioni, sempre del Regio Decreto, per quanto riguarda il riconoscimento degli enti costituiti per l'organizzazione delle fiere con qualifica di nazionale ed internazionale. Restano altresì ferme le attribuzioni degli organi statali in ordine all'ente autonomo Mostra Mercato Nazionale dell'Artigianato in Firenze. Il riconoscimento di nuovi enti fieristici, organizzatori di fiere internazionali, potrà essere promosso anche dalle regioni nel cui territorio si effettua una fiera, che vuol dire che comunque lo Stato può continuare a fare. Per le fiere nazionali, il decreto di cui è il primo comma sarà emanato per iniziativa della regione, eccetera. Poi c'è la norma sui consigli di amministrazione dei vari enti. E poi l'articolo 6 dice: restano ferme le competenze degli organi statali in ordine alle relazioni internazionali nella materia di cui il presente decreto. Questa è una frase che viene messa in tutti i decreti di trasferimento, no? Come dire, l'aspetto internazionale è comunque sottratto. E seguono altre specificazioni che non vi sto a indicare. Su questo decreto di trasferimento c'è un'eccezione delle regioni e c'è una sentenza importante, la 138 del 72, poi tutta questa roba ve la metto in rete, e qui vi leggo il passo fondamentale. 138 del 72. La problematica sollevata dai ricorsi, ancorché articolata in svariate denunce di legittimità costituzionale, deve essere esaminata in modo unitario, che vuol dire che prende tutti i ricorsi delle regioni che sviluppano punti diversi e li unifica in un unico procedimento e in un'unica motivazione, e questa motivazione inizia con mattone lanciato. La sua soluzione infatti dipende strettamente dall'esatta individuazione, dell'oggetto della materia fiere e mercati. E con perfetta onde che la decisione del presente giudizio, ancorché abbia ad oggetto immediato solo la titolarità di funzioni amministrative, esige che sia definita nella materia de qua l'intera sfera legislativa e amministrativa delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. Ciò posto, la Corte ritiene che molteplici unifici argomenti sorreggono la conclusione che, in base alle citate norme, alle regioni spettino solo poteri inerenti a fiere mercati di livello, parentesi, massimo, chiusa parentesi, regionale. Allora, questo è, come dire, un colpo di sciabola tagliato su tutte le questioni dei trasferimenti, no? È un punto di partenza, fissa un punto fondamentale. Il livello massimo a cui le regioni possono ambire come competenza costituzionalmente tutelata è quello regionale, il che vuol dire che se gli arriva qualcosa di più del livello regionale devono ringraziare, ma non sono garantite come nucleo costituzionale. Giova anzitutto ricordare che in seno all'Assemblea Costituente un emendamento inteso ad aggiungere ai sostantivi fiere e mercati la qualifica locali venne respinto esclusivamente in considerazione della sua non dubitabile superfluità. Orbene, anche se ai lavori preparatori non si può attribuire valore decisivo, neppure è consentito negare ad essi ogni rilevanza, specialmente quando se ne deducono argomenti in armonia col quadro di insieme nel quale le singole norme vanno collocate e interpretate. A tale proposito, va tenuto presente che la stessa ragion d'essere dell'ordinamento regionale risiede nel fatto che la Costituzione, presupponendo l'esistenza di interessi regionalmente localizzati, interessi, ha disposto che essi siano affidati alla cura di enti di corrispondente estensione territoriale, dovendosi pertanto le regioni considerare come enti esponenziali di interessi di livello regionale e dopo ritenere che l'ordinamento costituzionale, come impone che si fatti interessi si soggettivizzino le regioni, così esige nel quadro di una razionale individuazione delle due sfere di competenze che lo Stato faccia capo la cura di interessi unitari, tali in quanto non suscettibili di frazionamento territoriale. Capite? Questa è una delle prime sentenze che la Corte dà a pochi mesi dall'uscita di uno dei primi decreti di trasferimento, e questa sentenza fissa dei mattoni pesantissimi che collegano la definizione delle materie con il livello degli interessi. Ed è per questa strada che la considerazione dell'interesse nazionale diventa strumento di ritaglio della materia regionale. Il Costituente aveva previsto etichette e aveva detto forse queste etichette bastano a dire che cosa fa lo Stato e che cosa fa le regioni. Se poi litigano sulla questione degli interessi politici, il Parlamento dirimerà il litigio, che sarà un litigio conseguente a leggi, all'impugnazione delle leggi ormai in vigore, e sarà una cosa individuata sulla singola legge. La Corte risponde, sì, ma lo strumento dell'interesse, la contrapposizione tra interesse frazionabile e interesse unitario non frazionabile, è lo strumento decisivo per definire che cosa contenga una materia. Passa la prima legislatura regionale, e nel luglio 75, per cui subito dopo l'elezione delle regioni, il Parlamento vara una legge delega che invita il governo a trasferire nuove funzioni, dicendoli, questo è un vincolo della delega, non farlo etichetta per etichetta, ma farlo per settori organici. E così noi troviamo un unico decreto, il 616-77, che ha appunto dei titoli che così si chiamano. Titolo terzo, servizi sociali. Andiamo un po' avanti. Se avesse un indice tutto sarebbe più semplice. Qua devo aver saltato qualcosa. Titolo quarto, sviluppo economico. Per dirvi il titolo quarto, sviluppo economico, c'ha un capo 2, fiere e mercati, che dopo vi leggerò, un capo 3, turismo, industria alberghiera, siamo sempre etichette, un capo 4, acque minerali e termali, un capo 5, cave e torbiere, capo 6, artigianato, capo 7, consorzi industriali. Consorzi industriali, per esempio, non sono dentro nella materia, nella materia indicata nel 117. L'ottavo capo, agricoltura, foreste, lunghissimo, e poi arriviamo al titolo quinto, assetto ed utilizzazione del territorio, capo secondo, urbanistica. Ma non va solo sull'urbanistica, perché poi c'è le tranvie, le linee di trasporto, la viabilità, la navigazione, la caccia, la pesca, tutela dell'ambiente e degli inquinamenti. Per cui nel settore organico, tutela del territorio, che parte da alcune etichette della Costituzione, urbanistica, viabilità, trasporti, caccia e pesca, non si capisce cosa c'entri, ma comunque fa lo stesso, preludono caccia e pesca a un'attenzione per dati che non sono di organizzazione del territorio, ma sono già per organizzazione dell'ambiente. La tutela delle specie faunistiche, per esempio, è un'istanza di tutela dell'ambiente. La tutela dell'ambiente viene dall'inquinamento, viene totalmente aggiunta, nel senso che non sta nelle etichette del 117, e dice, sono trasferite le regioni, le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali periferici dello Stato in ordine all'igiene del suolo e dell'inquinamento atmosferico, idrico, termico ed acustico, compresi gli aspetti igienico-sanitari delle industrie insalubri. Il trasferimento riguarda in particolare le funzioni concernenti discariche, igiene del suolo e così via. Vedete, l'operazione che viene fatta è un'operazione di rileggere l'elenco del 117, non come un elenco di cose disunite, ma cercare di riportarle all'interno di politiche complessive. E si dice in sostanza che la politica dei servizi sociali, la politica dello sviluppo economico, la politica del territorio, sono politiche affidate alle regioni e in modo che le regioni possano fare delle leggi che non sono leggi microsettoriali, ma possono essere delle leggi legate in qualche modo alla programmazione e alla realizzazione di obiettivi. Sono passati pochi anni dai decreti del 72, no? Sono passati 5 anni. Ma la logica è completamente rovesciata, è una logica che in qualche modo riconosce l'esistenza delle regioni. Nel 72 le regioni stanno appena facendo il loro primo vagito, nel 77 avevano già finito la loro prima legislatura, per cui erano già valutabili per quello che avevano prodotto. E si capisce che non è possibile mantenere in piedi un ente con politico della dimensione della regione dicendo che tu puoi parcellizzare la tua legislazione ma non puoi fare interventi su obiettivi significativi. Tu puoi regolare i piani urbanistici ma non c'hai il governo del territorio. Il governo del territorio implica strumenti diversi dal puro strumento urbanistico, per esempio quello ambientale, molto innovativo. Andiamo a vedere che cosa dice delle fiere e mercati, visto che questo è l'esempio di prima. sviluppo economico. Oggetto. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato e degli enti locali nelle materie fiere e mercati, turismo e industria alberghiera, acque minerali, cave e torbiere, artigianato, agricoltura foreste, come attinenti allo sviluppo economico delle rispettive popolazioni. Uno potrebbe anche dire, ma che cosa vuol dire questa cosa? L'articolo 50, cioè il primo del titolo Servizi Sviluppo Economico, non fa che riportare, tra virgolette, le etichette costituzionali del 117, ma le raggruppa in un settore organico. Perché? Perché questo vuol dire che la regione le utilizza per lo sviluppo economico delle rispettive popolazioni, ha una politica unitaria, può svolgere una politica unitaria, non solo parcellizzata. Adesso vediamo che cosa c'è di nuovo. Le funzioni amministrative relative alla materia fiere e mercati concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali, anche di oggetti d'arte, addio mostra di Firenze, di mercati all'ingrosso e la produzione di prodotti ortofrutticoli, carne e prodotti ittici. Cioè in sostanza toglie tutto quello che lo Stato si era riservato nel 72 e lo trasferisce alle regioni. Ma l'articolo 52 parla di una cosa diversa, attività commerciali. Ferme restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburante, alle rivendite dei giornali pubblici degli esercizi di vendita, alla vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, eccetera, dei prodotti commercializzati, l'attività dei comitati provinciali per i prezzi. Le regioni possono altresì svolgere in sede locale attività integrative in tema di promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio. Competenze dello Stato, gli enti fiera di Milano, Bari e Verona, le esposizioni universali, la formazione e la tutela del calendario delle fiere come strumento unitario per evitare che lo stesso giorno ci siano più fiere. Attribuzione dei comuni. Il decreto che trasferisce le funzioni alle regioni contiene la norma di trasferimento delle funzioni anche agli enti locali. Poi bisogna che ne parlo di questo aspetto. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi, istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto, l'impianto e la gestione dei mercati all'ingrosso per prodotti ortofrutticoli, eccetera, la fissazione sulla base di criteri stabiliti dalla regione degli orari di apertura e chiusura dei negozi, sanzioni, eccetera. Vedete, interessante, infatti si parlò di un fatto molto innovativo allora, è interessante perché la logica è molto più elastica e favorevole all'autonomia, se volete, in questo trasferimento, perché si ragiona per settori organici, si ragiona di conseguenza sugli strumenti di una politica di settore e dove gli strumenti comportano competenze amministrative e queste competenze non sono nelle materie del 117, si lavora con la delega. Fiere e mercati, diceva la Costituzione, qui si comincia ad aggiungere il commercio. Il commercio è una cosa diversa da fiere e mercati. Il commercio è tutto ciò che si svolge dall'ipermercato al negozio rionale per quanto riguarda le specie merceologiche, gli orari, i giorni di chiusura, il controllo dei prezzi, le sanzioni e così via. E tutto questo viene trasferito in periferia. Con un'altra novità, no, diciamo un'altra novità già nei decreti del 72 c'era in questo senso, che è lo Stato dal centro a ripartire le funzioni tra regione e enti locali. Questa è una caratteristica molto, per non dire tutta italiana. È una caratteristica anche molto pesante, che finisce con essere una dei fili rossi della rivoluzione del nostro sistema e anche dei fili rossi che paralizzano la rivoluzione del sistema. Nell'ipotesi che l'Italia fosse una Repubblica federale, noi dovremmo immaginare che nella Repubblica federale ci siano dei soggetti federati, e questi soggetti federati possono essere le 20 regioni, ma non possono essere le 20 regioni, le 110 province e gli 8.000 comuni, no? Non si è mai vista una federazione di 8.200 soggetti, un po' strana. Somiglia più a un casino che a una federazione, forse, no? È una cosa del tutto ingovernabile. Però questo è il nodo principale, forse, il nodo mai sciolto dal nostro sistema regionale. Per il semplice fatto che, siccome le regioni si sono infilate tardivamente in un sistema di amministrazione sostanzialmente piramidale, molto 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 stabilizzato e collaudato, la reazione contro le regioni si è avuta da sopra, cioè i ministeri che non danno le funzioni, ma anche da sotto, comuni e province che dicono: ma chi è questo qua che vuole comandare a casa mia? E a questo ha innescato una competizione, una concorrenza tra regione e enti locali, che è una caratteristica tipica di questo benamato paese, per cui gli enti locali, non fidandosi della regione che gli porta via competenze, chiedono al governo protezione, e chiedono al governo protezione particolarmente al Ministero degli Interni, ottenendo un dialogo governo-enti locali che va a limitare sopra e sotto l'autonomia della regione. Anche oggi che si parla di tanto di federalismo, questo è il tema dominante. Infatti il primo atto che ha fatto il governo è stato il cosiddetto federalismo demaniale, che è una cosa che non dovrebbe neanche pronunciarla senza mettersi a ridere, che è un trasferimento di immobili invece che di soldi essenzialmente ai comuni, e adesso il cosiddetto federalismo municipale, cioè la definizione delle relazioni finanziarie tra Stato e enti locali. Il federalismo regionale ancora non si è fatto, si fa federalismo estratto, una specie di mille foglie, in cui si aggiunge una foglia di pasta sfoglia ogni tanto, in mezzo a un quadro non molto chiaro. Vedete, la stessa logica, no? Per cui è dal centro che si governa la ripartizione, sia finanziaria che delle competenze. E così, invece di avere la classica dialettica duale, centro, Stato federale, Stati membri, si ha una dialettica a tre: Stato, regioni, enti locali. Nella dialettica a tre, la somma di due vince. E siccome lo Stato è forte, è lui che decide con chi allearsi, e siccome i comuni sono sparsi, l'alleanza Stato forte e comuni batte le regioni, e le regioni non decolleranno mai in questo paese per il semplice fatto che sono stritolate da questo sistema. Vedete, è un processo incrementale, una volta si trasferiscono funzioni, e arriviamo alla riforma Bassanini. La riforma Bassanini è un'altra riforma di quelle di grande portata, doveva preludere alla modifica in senso federale, tanto per cambiare, della Costituzione, ed viene introdotta dalla legge 59 del 97, che dice le seguenti cose come legge di delega. Il governo è delegato a emanare uno o più decreti volti a conferire alle regioni e agli enti locali funzioni e compiti amministrativi nel rispetto dei principi della presente legge. Al fine della presente legge, per conferimento si intende trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e compiti di funzioni e compiti, e per enti locali si intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali che non si sa bene quali siano. Vedete, e qui si introduce il concetto di conferimento come sintesi di funzioni proprie, attribuite, trasferite, funzioni meramente delegate e addirittura compiti, che è una figura ancora minore, quello che si chiamava l'avvalimento d'ufficio, ossia un ente si avvale degli uffici di un altro ente, gli affida dei piccoli compiti, non sono delegati. È un semplice esercizio di piccole funzioni. Tutto questo entra nel termine conferimento e la delega si preoccupa di conferire funzioni. E guardate un po' che cosa dice. Quali funzioni devono essere trasferite? Semplice, sono esclusi dall'applicazione del conferimento le funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie: affari esteri, difesa, rapporti con le confessioni, tutela dei beni culturali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, cittadinanza, immigrazione, asilo politico, consultazioni elettorali, moneta, perequazione, sistema valutario, dogane, ordine pubblico e sicurezza pubblica, amministrazione della giustizia, poste e telecomunicazioni, previdenza sociale, ricerca scientifica, istruzione universitaria e ordinamento scolastici, vigilanza in materia di lavoro, trasporti aerei, marittimi, eccetera. È praticamente quello che voi trovate oggi nel 117 primo secondo comma come competenze esclusive dello Stato. C'è continuità tra questo testo e il testo che è finito in Costituzione, ma c'è anche continuità concettuale. Perché qui si sta dicendo non di trasferire nelle materie del 117 e neppure di dire trasferisci per i settori organici che ti sto enumerando. Dice trasferisci tutto salvo queste cose che sono gelosamente appartenenti allo Stato, per cui lo Stato non se ne può liberare. Esce poi nel 98 il decreto legislativo 112, andiamo a vedere Fiera dei Mercati che cosa dice. Le funzioni amministrative relative alla materia Fiera dei Mercati ricomprendono le attività non permanenti volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati. Bella prosa, un bel italiano, stupendo. Quelle relative alla materia commercio ricomprendono attività di commercio d'ingrosso, eccetera. Allora qua si dà una definizione di ciò che è fiera e mercato e una definizione di ciò che è commercio. Per dire, si intendono altresì ricomprese attività concernenti la promozione dell'associazionismo, la cooperazione nel settore del commercio, l'assistenza alle piccole e medie imprese, eccetera. Seguendo la logica della delega, non vengono definiti i contenuti delle funzioni trasferite, ma vengono definite le funzioni e i compiti conservati allo Stato. Sono conservate dallo Stato le funzioni amministrative concernenti le competenze in materia le competenze attribuite allo Stato dal decreto legislativo recante riforma della disciplina in materia di commercio, si fa riferimento a un testo che stava uscendo, l'esposizione universale, il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, il calendario, il coordinamento, l'attività regolamentare in materia di somministrazione del pubblico di alimenti e bevande. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni in materia di fieri e mercati. Sono trasferite in particolare alle regioni le funzioni amministrative concernenti. Vedete, la tecnica è: ti do la definizione della materia, ti dico cosa trattiene lo Stato e poi in via esemplificativa ti dico che cosa ti trasferisco di sicuro. Perché ti dico questo? Perché questi sono gli uffici ministeriali che dovrebbero chiudere e trasferirsi alle regioni. Il riconoscimento della qualifica dell'amministrazione fieristica, gli enti fieristici di Milano, Verona e Bari, vedete quelli che erano rimasti allo Stato con il 616, adesso vengono espressamente trasferiti. Le competenze già delegate ai sensi, bla bla bla, la promozione, la concessione, l'organizzazione, anche valendosi dell'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, di corsi di formazione professionale. Poi ci sono trasferite ai comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative, il riconoscimento delle manifestazioni e così via. Sì, è un po' noioso tutto questo, non ditelo a me. Perché insisto su questo punto? Per farvi capire qual è la logica con cui si procede. Non ci sono stati più altri trasferimenti e poi vedremo che questo è un equivoco che sorge con la riforma del 2001, ma questi tre trasferimenti vi danno l'idea di come si sia proceduto. Si è proceduto con un accertamento della affidabilità delle regioni e un progressivo spostamento dal centro alla periferia di funzioni amministrative. Man mano che le regioni si consolidavano, gli si dava più funzioni. Indicative, un bel termometro, sono queste fiere internazionali. Nel 72 tutte concentrate nello Stato, nel 77 tutte trasferite alle regioni, salvo quelle di Milano, Bari e Verona. Nel 97 anche queste vengono trasferite. Il che vuol dire che fino al 97 presso il Ministero delle Attività Produttive c'era un ufficio, un sottufficio che si occupava di queste tre fiere. L'ennesima ricognizione delle funzioni amministrative svolte dal Ministero porta a individuare questo ufficio e a chiuderlo. Oddio, speriamo che l'abbiano chiuso. C'è da credersi, perché in Italia non si chiude mai nulla, ma l'idea è quello si chiude e le sue funzioni sono trasferite alle regioni. L'altra caratteristica è che questi trasferimenti man mano si staccano dalle materie proprie delle regioni, su cui le regioni hanno le funzioni amministrative, le hanno per Costituzione, man mano si staccano, diventa importante per il governo tutelare la posizione degli enti locali, per cui accanto l'elenco delle funzioni trasferite alle regioni c'è l'elenco sempre più spesso delle funzioni trasferite agli enti locali. C'è di più, addirittura la legge Bassanini, la legge di delega, ha previsto un meccanismo micidiale contro cui le regioni si sono inutilmente scagliate, che prevedeva l'obbligo per le regioni di trasferire le funzioni amministrative che non aveva senso trattenere a livello regionale agli enti locali, dicendo le regioni hanno tot, mi pare che fossero 120 giorni, se ben ricordo, di tempo per emanare una legge con cui trasferiscono le funzioni amministrative che non richiedono esercizio unitario a livello regionale, vedete la logica è sempre quella, agli enti locali. Se non lo fanno, vengono sostituite. Cioè il governo è delegato a emanare un decreto delegato che di autorità trasferisce quelle funzioni già trasferite, conferite alle regioni, direttamente agli enti locali. E qui si vede per la prima volta comparire il potere sostitutivo, che è una cosa di cui vi devo parlare, una cosa alla volta. Bene, Così abbiamo visto come funziona il meccanismo di collegamento delle materie agli interessi. Interesse che può essere variabile, può essere nazionale, può essere regionale, ma può essere anche degli enti locali. Dice infatti l'articolo 118 del 48, nel primo comma, che vi ho letto prima solo in parte, spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle province, ai comuni o ad altri enti locali. Vedete che già l'articolo 118 prevede che sia lo Stato si parla di leggi della Repubblica e l'espressione è un po' equivoca perché non si dice legge statale. La Repubblica è un concetto più ampio dello Stato, perché lo Stato è un ente, ma anche la Regione è un ente. La Repubblica è il complesso di tutti gli enti. Per cui quando dice legge della Repubblica, dice che il trasferimento può essere fatto sia con legge dello Stato che con legge della Regione. Ma riconosce l'esistenza in Costituzione di un interesse meramente locale, ossia la Regione non può attrarre a sé funzioni che siano di interesse meramente locale, neanche lo Stato lo può fare. È successo qualche episodio, poi vedremo che nel 2001 queste cose sono ulteriormente complicate, è successo qualche episodio in concomitanza per esempio con eventi sportivi o eventi internazionali, che sono quelle disgrazie che un po' Dio e un po' noi ci facciamo piovere addosso ogni tanto. Gli eventi sono Olimpiadi, campionati del mondo, universiadi, esposizioni internazionali, il giubileo, è stato un disastro urbanistico definitivo e così via. E sono eventi che richiedono procedure. Tu decidi di fare le Olimpiadi invernali a Torino e in Val di Susa, devi costruire degli impianti. Per esempio devi costruire una meravigliosa pista di bob che è costata alcuni miliardi e che è lì, è un posto dove vado a sciare molto spesso e ogni volta che passo in uno dei boschi che mi piaceva di più, perché io scio nei boschi, e trovarmi questa pista di bob ha rovinato completamente un pezzo di montagna e non serve a niente, adesso bisogna spendere alcuni miliardi per toglierla. Per realizzare quella pista di bob o per realizzare lo stadio, le piscine olimpioniche, adesso si usa la protezione civile, no? In deroga di tutto, per cui si dice la protezione civile, fai un po' di appalti rapidi, provvedi a costruirmi queste cose, poi ci penserà il giudice penale a vedere chiaro su quello che hai fatto. Ma spesso c'è bisogno, per esempio, di adeguare piani urbanistici, decidere la localizzazione di un'opera. Allora è capitato che sia lo Stato che la Regione dicessero: benissimo, abbiamo bisogno di costruire questo impianto, basta con queste questioni dei piani urbanistici, lo costruiamo lì. E impongono a un comune, sovrapponendosi sulla sua pianificazione urbanistica. La Corte ha difeso i comuni dicendo: il piano urbanistico è interesse esclusivamente locale, anche perché se toglie il comune la possibilità di pianificare il suo territorio, può anche togliere il comune, che forse potrebbe anche essere un bene. Capite, insomma, e questioni comprensibili. Siccome sono questioni comprensibili che hanno un senso, il giudice le decide in questo senso e poi deve trovare uno straccio di argomentazione giuridiche, perché quello che vi insegnano nell'università è una parvenza di realtà. I giudici funzionano così, tutti, Corte Costituzionale per prima. Si discute quale ha senso, quale soluzione può avere un senso, dopodiché si vede come motivarla. La Corte Costituzionale funziona così. Il giudice relatore propone il dispositivo della sentenza, poi ciascuno in ordine inverso di anzianità esprime la sua opinione, si vota il dispositivo e a quel punto il giudice relatore redige, diventa redattore e dirige e redige la motivazione. Quando ha redatto la motivazione, se non è d'accordo sul dispositivo, qualche volta si dimette, per cui si vede che c'è stato un po' di maretta perché il redattore è diverso dal redattore. Quando ha scritto la motivazione, cioè la giustificazione in termini di diritto di quella che è una conclusione assunta a voto, la porta al collegio, il collegio discute la motivazione e la approva, qualche volta cambia, mette dentro delle altre cose, invece sono motivazioni che vanno un po' così. Ma il buon senso è un motore difficilmente separabile, per fortuna, dall'operazione che fanno il giudice, per cui anche la Corte Costituzionale su queste sentenze ha agito di buon senso. Se tu consenti alla Regione di decidere, ma io lì creo il monumento al Presidente della Regione, non me ne frega che sia zona verde, tu distruggi quello che è un'autonomia e anche una responsabilità urbanistica del Comune, che andrebbe limitata per altre maniere, altri versi, non per questo. E allora noi abbiamo tre diversi livelli di interesse, questo è detto con un linguaggio che spesso la Corte usa, anche in quella sentenza che vi leggevo, il variabile livello di interessi. Una delle grandi innovazioni della riforma costituzionale del 2001 è che questa espressione è sparita ed è stata sostituita dal principio di sussidiarietà, che è esattamente la stessa cosa naturalmente, ma di questo parleremo poi in seguito. Allora, noi abbiamo visto come le materie si fondono con una considerazione degli interessi e come nella definizione delle materie operi una forbice, bella questa forbice, uno dei miei disegni migliori, che è dominato dalla considerazione del variabile livello di interesse, taglia seguendo l'orografia degli interessi, anche questa è molto bella, l'orografia degli interessi, ci sono delle isoipse che seguono i diversi livelli di interesse. Però non meno intenso è il vincolo che lega gli interessi e i principi. Sia che si parli dei principi fondamentali della materia, competenza concorrente, che delle norme fondamentali delle grandi riforme economico-sociali che riguardano le competenze esclusive delle regioni speciali, sempre di principi si parla. Che cosa sia un principio? Nessuno lo sa. È uno dei temi più studiati nella letteratura della teoria del diritto nel mondo, cosa siano i principi, ma non riusciamo ad avere un reagente che possa separare i principi dal dettaglio. Vi facevo l'esempio di coefficienti, tetti massimi, limiti o procedure che diventano principi. E quando ero un ragazzino che si occupava di queste cose alle prime armi, mi capitò di studiare la legge quadro, la legge cornice, la legge dei principi sull'artigianato, che era una delle prime leggi cornice che così si presentavano, e allora mi sono andato a leggere i lavori preparatori e sono rimasto esterrefatto. Cioè io non pensavo che il mondo fosse così, perché ero ingenuo, innocente. E cioè nei lavori, lunghissimi lavori della commissione, non ricordo se Camera o Senato, non arrivavano mai a una conclusione. Allora mi sono letto i resoconti e i resoconti erano brevissimi. Si riunisce la commissione per discutere del quadro, si alza l'onorevole Pampurietti che dice, due punti, parlo a nome della mia organizzazione, non abbiamo ancora raggiunto un accordo per cui propongo di rinviare, tutti d'accordo. Sua organizzazione? Pensate che fosse il partito? No. Essendo la commissione sviluppo economico, la sottocommissione per artigianato, lui era un rappresentante sindacale delle organizzazioni artigiane. Le organizzazioni artigiane stavano trattando un problema che ha sempre molto turbato tutte le organizzazioni sindacali, e cioè come fare a non contarsi. Voi sapete che i sindacati non si contano mai se non in loco qualche volta. Perché? Perché non vogliono, nel senso che non vogliono sapere chi è più grosso degli altri, che differenze ci sono e così via. In quel caso c'era un problema proprio di questo tipo. E il problema riguardava l'albo degli artigiani. Uno per fare artigiano deve iscriversi un albo, anche perché l'iscrizione albo comporta una serie di vantaggi per quanto riguarda, che so io, il non fallimento, o prelazioni sugli immobili, regime pensionistico e così via. Per cui l'iscrizione agli albi è considerata una cosa molto delicata e viene tenuta da un organismo rappresentativo delle associazioni degli artigiani. Come si fa a comporre questo organismo senza contarsi? Questo era il tema in discussione. Dopodiché, un bel giorno, evviva evviva, l'onorevole Pampurietti comunica che si è raggiunto un accordo e poi dice una frase che mi è stata talmente scolpita che me la ricorderò finché campo, che è la frase, il massimo che può sentire uno che si occupa di diritto regionale: non tollereremo soluzioni a macchia di leopardo. Cioè autonomie. Questa è la decisione assunta in Parlamento, accordo nazionale, l'organizzazione internazionale, non accetteremo variazioni sul territorio. No? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che quella particolare disposizione che riguardava la formazione degli organismi tenuta dagli albi artigiani diventa un principio insuscettibile di variazioni territoriali, cioè è interesse nazionale. Uno può dire, scusa, ma il principio potrà essere negli organismi dovranno essere rappresentati le associazioni secondo la loro forza, no? No, non è così. Perché sono le associazioni nazionali che devono essere rappresentate, anche se in loco magari non è così. Un altro esempio bellissimo, lo troviamo bellissimo, insomma, poco edificante a dire il vero, in un'altra legge quadro, quella sulla caccia, che prevedeva che ci fossero dei territori autogestiti per la caccia e questi fossero gestiti da un organismo di tipo, diciamo, sì, di tipo amministrativo, ma sociale, nel senso che in questo organismo entravano i rappresentanti di che cosa? Delle associazioni venatorie. Accanto alcuni rappresentanti degli agricoltori e poi alla fine ci hanno messo anche un ambientalista. E questo doveva essere l'organismo che gestisce un territorio. Miscela difficile, delicata questione, alla fine hanno deciso che era insuscettibile di macchia di leopardo, cioè quella formula è una formula da cui le regioni non potevano derogare. Anche lì le associazioni erano quelle nazionali, non quelle locali, per cui poteva essere benissimo che fossero composte senza nessuna reale rappresentanza della realtà sociale dei cacciatori locali. Cose come vedete, un po' raccapriccianti. Allora, dire che questi sono dei principi vuol dire sradicare qualsiasi nozione empirica o anche teorica di principio. Perché se voi parlate con qualsiasi giurista un po' scafato, possibilmente del mondo, diciamo, americano, dove si sono molto occupati di queste cose, vi direbbe che ciò che distingue un principio da una regola è che la regola è tassativa. Qui non puoi sostare. Tu sosti e sei punito. La tassatività non è nella sanzione, ma nella regola, cioè si può dire se un comportamento rientra o non rientra nelle regole. No? E tu lasci la macchina, devi sapere se la macchina è di vetro di sosta oppure no. Non ci sono vie mediane, anche se in Italia una via mediana si trova sempre, perché non è proprio sosta, ho lasciato le luci così. Poi il cartello non era chiarissimo, perché io sono a metà del cartello. Vabbè, però in linea di massima la regola è, ha una logica sì o no. Un principio no, perché un principio un'espressione che deriva dal tedesco, è un ordine di ottimizzazione. Il principio di buona fede non può dirti esattamente se un comportamento sia di buona fede oppure no. Non è possibile. È un principio di ottimizzazione che ovviamente deve tenere conto delle circostanze, deve bilanciarsi con gli altri principi, eccetera. Perfetto. Allora, se la legge quadro dicesse gli organismi preposti alla caccia oppure all'albo artigiano devono corrispondere al principio di rappresentanza delle realtà operative, nonché nel caso della caccia anche degli agricoltori e degli ambientalisti, starebbe la regione definire come comporre questi organismi. Se invece tu dici che quell'organismo si compone di 40% di tot, 20% di altri e poi il resto così spalmato, quello non è più un principio, è una regola. Ma siccome è una regola che incarna una decisione non negoziabile, come direbbe la CEI, finisce con essere corrispondente a un interesse non frazionabile. L'interesse non frazionabile significa che c'è bisogno di una disciplina nazionale, non che quella sia una disciplina di principio. È un'altra cosa. C'è l'ottica che proprio si svolge diversamente. Tu puoi dire alla regione, guarda, faccio un esempio che è di bruciante attualità negli ultimi anni. Tu devi stare alle regole del patto di stabilità, noi abbiamo degli impegni con la comunità, per cui, con l'Unione Europea, per cui dobbiamo raggiungere questo livello di massimo indebitamento, di risparmio delle spese, eccetera, e io ti dico quali sono gli obiettivi. Quest'anno devi spendere il 98% di meno, il 2%, il 10%, il 20% di meno dell'anno passato. Questo sarebbe un principio, no? Può piacere, non può piacere, ma sarebbe un principio. Ma se tu invece gli dici devi calare gli enti dipendenti delle regioni a un numero non più di 3, per i comuni così, non puoi creare più di una società per azioni comunale, i tuoi dirigenti non possono essere più di 8, le spese per la sanità devono non superare questo, allora voi capite che questi non sono principi, sono tutti suscettibili di essere valutati con logica sì e no, e vengono introdotti per questo, perché se tu all'ente sottoposto dici devi raggiungere il 22-37% della spesa, se va a 22.38% è fuori. E basta un ragioniere metterlo lì al computer, guardare e dice ha sforato. Fine. Semplice. Solo che questi sono i rapporti tipici della gerarchia, non dell'autonomia, tantomeno del federalismo, si intende. Capite come il bisogno di accertamento comporta un indurimento del limite, e questo limite finisce con l'essere sicuramente un ordine di ottimizzazione che implicherebbe difficili calcoli, ma è un limite fatto a ghigliottine, per cui se la tua mano va oltre viene tagliata. Allora, tutta la logica sui principi è stata trasformata man mano che i principi sono diventati delle cose che non si valutano per la loro essenza, per la loro natura, per come sono scritte quelle norme, ma si valutano per la loro corrispondenza a interessi non frazionabili. Che è un'altra cosa. Io posso stabilire a casa mia che non si deve mangiare troppa carne, un'altra cosa è dire che la carne si mangia il lunedì e il venerdì, basta. Sono due logiche diverse. Il primo è un principio, il secondo è una regola che è giustificabile in base a un principio, ma non è più un principio, è una regola tassativa. Questo ha fatto crollare l'idea della legge cornice. Di cui però vi devo parlare, perché c'è ancora qualcuno che ne parla ogni tanto, soprattutto i meno avvertiti, quelli che fanno le leggi, per esempio. Che cosa sono le leggi cornice? L'espressione è un'espressione che viene dall'estero, se ne parla oggi legge cornice o legge quadro, se ne parla sia nella letteratura francese che in quella tedesca. La nona disposizione transitoria della Costituzione diceva: la Repubblica entro 3 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, per cui 48, 49, 50, gennaio 51, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni. L'ottimismo del nostro costituente prevedeva appunto che entro 3 anni l'ordinamento cambiasse e smettesse di essere un ordinamento con una legislazione tipica di uno Stato centralizzatore e aprisse lo spazio per uno Stato delle autonomie. Perché questo riferimento alle esigenze della legislazione regionale? Perché le esigenze della legislazione regionale è di avere di fronte una legge che indichi i principi, visto che questo è il limite della legislazione regionale. Questo dovrebbe fare la legge cornice. Definire i principi della materia, togliendo di mezzo tutte le norme che invece non sono di principio. Quando furono fatte le regioni nel 70, la legge di cornice si caricò di significati. Le regioni furono istituite per ragioni complesse, in parte anche misteriose. Qualcuno disse che fu una risposta al 68, perché siccome il 68 era una richiesta di partecipazione, gli hanno risposto dicendo: beh, beccatevi le regioni, così avete un'amministrazione più vicina. Era un modo per creare anche nuovi posti di lavoro per la classe politica, consentire di maturare anche classi politiche locali, cosa che sicuramente funzionò. Varie altre cose, ma c'erano anche dei motivi, come dire, filosofici. L'avvio delle regioni è stata una vittoria del Partito Socialista come membro dei primi governi organici di centrosinistra, e nelle regioni si vide lo strumento per una riforma dello Stato, per cui lo slogan regioni per la riforma dello Stato nasce allora, anni 60, fine anni 60, e anche oggi c'è qualcuno che dice il federalismo per la riforma dello Stato. Chi ha già visto quella puntata non si lascia molto incantare. Qual era l'idea? L'idea era di uno Stato che snellisse la sua amministrazione, limitasse lo spazio dei ministeri, trasferisse in periferia le funzioni amministrative e governasse essenzialmente con due strumenti: una legislazione a maglie larghe, leggi organiche e di principio, e poi una programmazione nazionale per quanto riguarda l'attività economica. Erano i due sogni dell'ambito progressista di allora. La programmazione è rapidamente fallita, perché poi non significava granché. Voi neanche non lo sapete, ma fu approvato con legge un piano, un programma economico nazionale, definito subito il libro dei sogni, e si diceva che bello, hanno approvato un libro dei sogni per legge, che non ha avuto nessuna conseguenza naturalmente, però è stato un grande sforzo che aveva come pivot il ministro socialista Piraccini di avviare questa esperienza della programmazione nazionale. E si diceva, mentre la programmazione individua gli obiettivi e stanzia i soldi per raggiungerli, le leggi cornice stabiliscono le regole che vanno rispettate in tutto il paese, lasciando poi agli enti locali e alle regioni di svolgere le funzioni amministrative. Le leggi cornice naturalmente non furono fatte, e le prime comparvero alla fine degli anni 70, alcune con nome di legge cornice, come la legge quadro sull'artigianato, altre sotto forma di riforme. Riforma di settore, per esempio la 833 del 78, la grande riforma sanitaria, riformava il servizio sanitario, ma non era una legge cornice, è una legge di riforme, la così detta quadrifoglio riformò l'agricoltura, ma non era una legge cornice, era una legge a tutto campo, di strutturale riforma del settore. Allora ci si pose il problema: caspita, ma se queste sono le nuove leggi cornice, i casi sono due: o non sono leggi cornice, allora lo Stato sta facendo delle cose diverse, oppure sono leggi di cornice che non contengono soltanto norme di principio. Come si fa a distinguere in queste leggi il principio dal dettaglio? Le regioni possono impugnare dicendo: ma quello non è un principio, è una norma di dettaglio? Così mettendo in croce la Corte, che dovrebbe trovare il sistema per distinguere il principio dal dettaglio. La Corte rispose, come sempre, in modo molto sensato, ma anche parecchio statalista. Le due cose spesso vanno insieme. Diciamo che la Corte non è stata mai favorevole a grandi avventure sul fatto delle regioni, e forse ha fatto anche bene. La Corte ha fissato alcuni principi di fondo. Primo riguarda no all'autoqualificazione. Cos'è l'autoqualificazione? È la legge che dice: buongiorno, io sono una legge cornice. Oppure che esordisce nel primo comma dicendo: le norme del presente legge valgono come principi fondamentali della materia per le regioni ordinarie e come norme fondamentali delle grandi riforme per le regioni speciali. Una specie di timbro che mettono su tutte le leggi, ancora adesso le mettono. Che valore ha questa autoqualificazione dell'atto? La Corte ha detto: nessuno. Per il semplice fatto che una legge ordinaria non può andare contro la Costituzione. E se la Costituzione dice che quella è una materia di competenza regionale, la Regione deve poterla difendere contro la legge dello Stato. Per cui deve denunciare la legge invasiva. È inutile che la legge dello Stato dica: ma io non sono invasiva, perché questo è un vecchio scherzo. Per cui la Corte ritiene che l'autoqualificazione non sia decisiva, ma spetti alla Corte valutare se effettivamente una norma sia di principio oppure no. Il secondo punto, questo veramente estremamente produttivo di conseguenze, è stato, come la posso intitolare, cedevolezza si chiama, cedevolezza. La cedevolezza è una grande invenzione della Corte, che risponde a bisogni veri. Che cos'è la cedevolezza? La cedevolezza vuol dire questo, che se la legge dello Stato contiene delle norme di dettaglio, queste non sono illegittime. Non sono illegittime di per sé. La regione non può impugnarle dicendo aiuto, aiuto, hanno invaso le mie competenze. Per il semplice fatto che la regione deve rispondere facendo la sua legge. Per cui in questo caso abbiamo una legge dello Stato che prevale su una legge regionale, a cui seguirà una legge regionale che prevale sulla legge dello Stato. Per cui la norma statale è cedevole. Voi capite che questo significa rimettere la palla in campo. La Corte si difende dicendo benissimo, rimettiamo la palla in campo. Tu mi impugni una norma della legge dello Stato dicendomi questa è una norma di dettaglio, io dovrei stare lì a studiare se è una norma di dettaglio oppure no. Ma a parte questo ci sono anche altri motivi. E invece ti dico, non mi rompere, giocala. Fai la tua legge e quella sostituirà la norma dello Stato, invertendo l'onere dell'impugnazione, casomai dopo sarà lo Stato a impugnare la legge regionale dicendo ah, ha invaso un principio. Per cui io Corte non dirò prima se una norma è un principio in dettaglio, lo dirò solo eventualmente dopo se quello che lo Stato ritiene che sia leso un principio in dettaglio, che vuol dire che mi libero di abbastanza questioni, ma soprattutto risolvo un problema che è un problema lasciato dal nostro costituente del tutto irrisolto, cosa molto spiacevole, che è il problema della successione della legge dello Stato alla legge regionale, che cosa sto cercando, non me lo ricordo più. Proviamo a prendere sul serio la distinzione tra principio e dettaglio. Nel conflitto tra una norma di principio e una norma di dettaglio, qual è la norma che prevale? Criterio di specialità. Criterio di specialità ci dice che prevale la norma particolare su quella generale. Questo significa che se lo Stato vuole modificare i principi della legislazione e quindi fa una riforma, questa riforma non c'è nessuna garanzia di imporsi alle regioni. È successo, eh? Perché nelle regioni speciali questo per esempio è un problema. Lo Stato ha fatto delle riforme molto profonde per quanto riguarda per esempio il procedimento amministrativo. La Sicilia ha detto io non mi adeguo. E lo Stato non c'è nessuno strumento, perché lo Stato può impugnare leggi una volta in via preventiva, adesso subito dopo l'entrata in vigore, ma non può impugnare la legge della regione non adeguata, perché una legge è già entrata in vigore anni e anni prima. Che significa che il meccanismo, principio e dettaglio preso sul serio come una separazione ontologica netta, finisce con creare una disfunzionalità enorme del sistema, e cioè non dà nessuna garanzia allo Stato di riuscire a imporre i nuovi principi alle regioni. Lo Stato dovrebbe stare là appostato aspettando che la regione o faccia una legge di modifica o una legge di rifinanziamento se c'è una spesa e impugnarla, oppure aspettare che qualcuno impugni la legge regionale perché non è adeguata, ma deve impugnarla di fronte a un giudice, una mera eventualità. È lo stesso problema che si è posto, se pensate, nei rapporti tra direttive comunitarie e ordinamento interno, uguale. Allora la Corte ha risposto dicendo no, la legge dello Stato è una legge completa che entra immediatamente in vigore nell'ordinamento generale e quindi anche nell'ordinamento regionale. La regione potrà modificare per la sua quota, per il suo territorio, quella legge introducendo norme diverse. A questo punto il governo ha lo strumento per assicurarsi, primo, che le sue riforme entrino immediatamente in vigore e siano obbligatorie per tutte. Secondo, che la regione non cerchi di far saltare la riforma introducendo norme incompatibili con la riforma, perché per fare questo deve fare una nuova legge e questa legge potrà essere impugnata. Ha una grande coerenza questa soluzione, io ne sono sempre stato ammirato, credo di essere stato l'unico ad averla difesa questa soluzione, che certo non è apparentemente molto regionalista, ma questa è anche a sua volta un'apparenza. Questo è un meccanismo fortemente produttivo di conseguenze. Perché? A parte che risolve questo problema teorico, ma è un problema teorico. È produttivo di conseguenze perché dà la possibilità allo Stato di non preoccuparsi delle regioni che non funzionano. Noi abbiamo avuto regioni che non funzionavano, ma a zone, non è che siano necessariamente regioni del sud, per poi c'è una regione del sud che funziona benissimo, la Puglia è sempre funzionata, la Basilicata anche, la Campania ha avuto dei periodi in cui era in paralisi totale, la Calabria è una zona molto a rischio, l'Abruzzo funziona o non funziona, le Marche funzionano bene, l'Umbria funziona bene, il Lazio ha avuto dei periodacci, il Veneto ha avuto dei periodacci. Insomma, può capitare, no? Una legislatura difficile in cui la regione non riesce a fare le leggi. Allora immaginatevi, ma senza la volontà di opporsi politicamente, ma una mancanza di maggioranza coesa, per cui non si riesce a fare una legge di attuazione di quella riforma. Con questo meccanismo per lo Stato diventa trasparente. Tu non sei in grado di fare la tua legge? Meglio. Vuol dire che si applica la mia legge, ma non c'è una zona franca. Se voi invece di pensare in termini di difesa e autonomia, pensate in termini di difesa dei diritti soggettivi, per il cittadino questo è un regalo, sempre che la legge dello Stato abbia senso e non sia un taglio disastroso delle prestazioni, ma se lo Stato fa, che so io, la riforma sanitaria, questa si applica a tutti. Non è che i cittadini di una regione bloccata non possono godere dei benefici della riforma, sempre ammettendo che sia benefica, che ultimamente non è proprio l'aspettativa più accreditabile. Allora questo consente allo Stato di procedere senza preoccuparsi delle regioni che non funzionano e delle regioni che funzionano, creando un meccanismo di differenziazione. Di fatto le regioni si sono differenziate con questo meccanismo, perché se lo Stato fa la riforma dei servizi sociali, che forse allora la sua competenza oggi magari no, e fa questa riforma immediatamente le regioni pulsanti, la Toscana per prima, perché deve sempre arrivare per prima, fanno una legge d'attuazione e cercheranno di farla ancora più bella della legge dello Stato. Questo innescherà ovviamente la competizione con l'Emilia-Romagna, perché devono fare le prime della classe, che farà subito un'altra legge un po' diversa, ma più bella. La Lombardia non accetterà che le regioni comuniste facciano di queste cose e farà la sua regione, la sua legge liberale, in cui darà tutti i servizi ai privati, ma in qualche modo lo cercherà di fare bene. E abbiamo tre leggi. La Puglia copia. Una tradizione, se non so se c'è ancora, Basilicata copia tutto, sono le regioni che copiano, ma fanno anche bene, c'è un modello lì, tutte le regioni copiano, la prima che arriva traina tutte le altre, perché hanno un modello. Una volta, quando si doveva passare il controllo del governo, era ancora più semplice, perché una regione faceva la legge, il governo la rinviava, discutevano, quando finalmente si sbloccava la porta, per quella porta passavano tutti, è ovvio, no? C'è un fenomeno di emulazione abbastanza forte. Poi ci sono le regioni che non ce la fanno, che hanno problemi o non hanno la maggioranza, eccetera, che restano nel palo. Pazienza. E questo diversifica le regioni, no? In quelle, diciamo, virtuose e in quelle pigre. Ma questo non a detrimento del livello dei diritti né di blocco della politica voluta dallo Stato. Per cui è un modello razionale, perfettamente razionale. Questo meccanismo di divisione delle regioni è stato poi ulteriormente rafforzato da due cose introdotte dalla giurisprudenza della Corte, molto carine. Il primo è collegabile all'interesse al ricorso. È un, come dire, un corollario di questo che vi dicevo. Se la regione non può impugnare la legge dello Stato, ma la deve cambiare con la sua legge, questo vuol dire che la Corte gli dice, risponde al suo ricorso dicendo: tu non c'hai interesse. Che vuol dire stabilire un principio che la Corte aveva elaborato in toto, per cui hanno interesse a ricorrere a difesa delle proprie attribuzioni solo le regioni che hanno esercitato quelle attribuzioni. Perfetto. Tu hai attribuzioni in materia di fede dei mercati, non hai mai fatto una legge sulle fede dei mercati, stai zitto, non puoi difendere la tua astratta attribuzione. Fai una legge. A quel punto avrai esercitato la tua funzione e sarà allo Stato che spetterà l'onere di provare che quella legge è invasiva. Ho passato anni a cercare di inculcare questa idea ai funzionari regionali, perché sempre di fronte a un problema incominciano a dire: ma noi non possiamo perché c'è la legge, questo probabilmente è un principio, la Corte ha detto che, e quindi l'autocensura limita. E io ho sempre cercato di spiegare: fate una bella legge e scaricate sul governo l'onere di dimostrare che viola i principi, e voi state difendendo una bella legge, non la paralisi della legge dello Stato, perché questo è il problema. Se tu vai alla Corte per bloccare la legge dello Stato, la Corte gli dice no. Se tu vai alla Corte, vieni chiamato di fronte alla Corte per difendere la tua bella legge, hai molte più probabilità che la Corte trovi il modo di darti ragione, perché la Corte appunto giudica in larga parte per buon senso. È arrivato a tal punto questo meccanismo che noi abbiamo avuto, che io sappia almeno sono due gli episodi, ma non è che proprio abbia tutta la giurisprudenza in testa, per mia fortuna, esistono i computer, questo, di sentenze della Corte date in risposta a un conflitto di attribuzioni con cui le regioni impugnavano regolamenti dello Stato, atti amministrativi dello Stato, perché in violazione delle loro attribuzioni. Una riguardava la regolamentazione dei cimiteri, polizia cineraria si chiama. L'altro riguardava la navigazione nei laghi, nei piccoli laghi, nelle acque interne, perché era successo che in quella pozzanghera del lago di Biverone, che è il Piemonte orientale, due cretini facendo gara con il loro motoscafo nel lago di Biverone, è una cosa, cioè, si attraversa il nuoto due volte in qualsiasi stile, ecco, questi facendo la gara con i loro motoscafi hanno ucciso un bagnante. Allora il governo è scattato con un regolamento e la navigazione nelle acque interne è competenza regionale, così come la polizia cineraria probabilmente lo è. La Corte, di fronte ai ricorsi delle regioni, ha dato ragione non alle regioni, ma alla regione che aveva legiferato. Nel caso della Lombardia, altra cosa della Piemonte. Dicendo: è vero, voi avete legiferato e quindi il regolamento dello Stato è invasivo delle vostre attribuzioni, ma solo per voi. E di conseguenza ha dichiarato la illegittimità del regolamento per la sola regione, che è una cosa da un certo punto di vista da capricciante, no? Cioè, viene annullato un atto amministrativo generale ma solo per il signor Tizio. No, meglio non dirlo, perché se c'è qualcuno che lo sa avrebbe subito l'idea di farsi qualche regolamento. Cioè, il regolamento che è annullato solo per la regione Lombardia o per la regione Piemonte è quasi una contraddizione, ma ha senso nella logica di difendere le attribuzioni di chi le esercita, ma non di chi non le esercita, e quindi di incentivare un meccanismo di differenziazione delle competenze. Bene. Si continua domani.